Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, anche per coloro che no, si sono collegati dopo che mi ero collegato io prima. È sempre un piacere poter stare insieme a fratelli e sorelle, condividere la parola di Dio e focalizzarci nella nostra attenzione su quello che il Signore ci vuole esortare amorevolmente a fare per l'avanzamento del suo regno. Vi porto i saluti della nostra adunanza qui a Giuliano. C'è oltre che mio suocero Carmelo Mallardo collegato, c'è anche Franco Cantiero, l'anziano di Casal di Principe. È veramente una gioia poter condividere anche questo secondo incontro. Giusto per fare una breve ricapitolazione, di che cosa stiamo parlando? Già l'altra volta abbiamo iniziato su questo tema specifico, che cosa significa essere membro di Chiesa. E abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due versetti. Su due passi, anzi precisi, della scrittura. Il primo è Ebrei 10, versetti 24 e 25, dove possiamo leggere la scrittura: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Il secondo passo sul quale invece poi abbiamo concentrato l'attenzione è stato 1 Timoteo 3:15. Ti scrivo queste cose affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questa sera invece vogliamo concentrare la nostra attenzione proprio sul tema specifico di quale sia la responsabilità di essere membri di chiesa. Perché molti forse non sanno, ma essere membro di una chiesa è una vera e propria responsabilità, è un'assunzione di responsabilità, con dei pregi, non con difetti, attenzione, ma soprattutto con delle indicazioni specifiche da parte della parola su come bisogna assumere questa responsabilità e quali conseguenze ne derivano dall'aver assunto questa responsabilità. Brevemente abbiamo anche visto il significato di chiesa, abbiamo analizzato questo passo, abbiamo compreso che è importante che noi ricordiamo che la chiesa sostanzialmente non è un edificio, ma è l'insieme di tutti coloro che hanno accettato Gesù come Signore, Salvatore e Re, e sono diventati parte del corpo di Cristo. Quindi essere membro di una chiesa è di particolare importanza perché attraverso la chiesa io ho incontrato Gesù, perché fa parte del progetto meraviglioso di Dio, perché ho deciso di farne parte rispondendo ad un appello. È uno spazio in cui io posso vivere. Ci ricordiamo questo fatto, vivere e non frequentare, perché si tratta di un mistero, è un movimento globale perché oltre alla Chiesa locale esiste la Chiesa universale e soprattutto la settima ragione per la quale io devo amare la Chiesa è perché Gesù la ama. Ora, il problema di base, sapete dove sta? Sta proprio nell'identificare il momento iniziale dell'essere membro di una chiesa, ovvero conferire una certa autorevolezza, dare un'ufficialità al fatto che di fronte anche ai terzi, amici, conoscenti, parenti, io ho deciso di rispondere ad un appello e di divenire membro di una chiesa locale. E sappiamo tutti che ogni chiesa dovrebbe avere un sistema attraverso il quale i credenti si possono unire ad essa ufficialmente. Attenzione, ma con quale fine? Impegnandosi ad assumere tutte le responsabilità implicite all'appartenere ad una chiesa. Voglio ripetere il concetto. Io non sto chiedendo la tessera di un club o sto sottoscrivendo una dichiarazione di una sezione di partito. Io sto chiedendo, nel momento in cui lo faccio, di divenire parte del corpo di Cristo, cioè di una chiesa locale, cioè di essere chiamato fuori dal mondo e innestato, ecclesia, termine militare, in un inquadramento dove l'unico capo al vertice è Cristo Gesù. Vedete, questo principio biblico va strenuamente e fortemente difeso, perché oggi c'è la moda, così vogliamo dire, che se uno è credente, anche battezzato, non ha nessun obbligo di far parte di una chiesa. Può girare dove vuole, come si sente, come, o meglio, come la persona interessata dichiara, come lo spirito mi indica. Quindi io la domenica vado ad una parte, il martedì vado ad un'altra, il mercoledì vado ad un'altra ancora, un mese faccio un giro da una parte, un mese faccio il giro da un'altra. Fratelli e sorelle, non è così. Se la chiesa locale è la famiglia di Dio, dove il Signore ci ha chiamati ad operare come famiglia, e io la famiglia non la scelgo, perché io sono nato in una famiglia, non ho scelto mio padre e mia madre, sono loro gli strumenti che il Signore ha usato per far nascere me. Analogamente una chiesa, io posso anche dire che apparentemente ho scelto la chiesa, ma in realtà il Signore ha usato quei fratelli e quella chiesa per portare il messaggio del Vangelo a me. Io ho risposto e sono stato accolto in quella chiesa ed entra a far parte di quel corpo di chiesa locale. Non è che posso starci un giorno sì e dieci no, ma non tanto per una questione di merito, cioè di impegni. Io sono impegnato nel lavoro, sono impegnato di qua, sono impegnato. Non è questo il discorso. Il discorso è che la chiesa come corpo pulsa, è vivente, è fatta di organi. C'è il sangue, elemento vitale, che è data dalla parola di Dio. C'è la presenza dello Spirito Santo. C'è la conduzione da parte del Signore. C'è la guida, il sostegno di Cristo Gesù a capo. E se io voglio chiamare Dio Padre, devo rispettare la famiglia in cui mi ha chiamato a vivere, la mia chiesa locale. Ci sono tre ragioni per le quali è basilare essere membro di chiesa. Primo, il comandamento di essere parte della vita di una chiesa locale. Secondo, l'ubbidire dovuto ai conduttori di una chiesa locale. Terzo, i privilegi derivanti dall'essere uniti ad una chiesa locale. Vedete, già in questa panoramica, comandamento, ubbidienza, privilegi, c'è prima la statuazione della parola di Dio. Se diamo troppo, troppo spesso, anche nelle chiese cosiddette evangeliche, io penso, io credo, io presuppongo, è più corretto dire la parola dice, la parola statuisce, la parola stabilisce, la parola insegna, la parola esorta, la parola precisa, la parola non sbaglia. L'ubbidienza, come ci dà fastidio ubbidire? Perché quando dobbiamo ubbidire, significa che dobbiamo riconoscere o un'autorità altrui o un rispetto dovuto all'altro. È sempre bello ricordarci che esistono due cose al mondo, la stima e il rispetto. Il rispetto è dovuto a tutti, la stima è personale. E se io stimo un fratello o una sorella più di me, non sto facendo altro che esercitare l'umiltà. E poi ci sono i privilegi. Essere membro di chiesa non significa solo rispondere ad un comando o ad un'ubbidienza. No, no, implica anche dei privilegi che il Signore ci concede sulla base dell'assunzione della nostra responsabilità. Ma andiamo a vedere nei particolari. Il primo punto, la ragione per la quale è basilare essere membro di chiesa. Il comandamento di essere parte della vita di una chiesa locale. La Bibbia questo ce lo dice in maniera chiara, senza equivoci. Basta che insieme, e vorrei invitarvi ad aprire le Bibbie nuovamente con me, nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, rileggessimo insieme i versetti 24 e 25. Ebrei, capitolo 10, versetto 24 e versetto 25. Veramente è un faro, o se volessimo utilizzare una metafora, è come un tom-tom, un navigatore satellitare. Questi due versetti ci indicano in maniera chiara e incontrovertibile la strada da seguire per assumerci la nostra responsabilità. Guardate, noi tutti studiano, lo dissi già l'altra volta, come scegliere, come divenire anziano, diacono, ma fratelli e sorelle, prima di tutto questo, noi siamo fratelli in Cristo, sorelle in Cristo, e per essere tali e vivere la nostra fede in Cristo, dobbiamo esserne membri di quel corpo. Che cosa ci dice Ebrei 10, 24, 25? Facciamo attenzione. Già qui la parola ci dà una sottolineatura. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Andiamo un attimo a sminuzzare questi versetti e questo passo. Facciamo attenzione, poniamo tutto il nostro essere nello studiarci, nel riflettere con tutto il cuore su come incitare che cosa? Gli altri all'amore e alle buone opere. Ci dice esattamente, facciamo attenzione gli uni agli altri. Fratelli e sorelle, non possiamo dire, ma a me quel fratello mi è un po' antipatico, ma quella sorella non si sopporta proprio. Non sono parole che possono prevenire da parte di membri della famiglia di Dio. Potrei dire che io non ho una particolare predisposizione verso quel fratello, non ho un particolare feeling verso quel fratello e quella sorella. Bene, e allora la parola mi dice che io devo fare attenzione gli uni agli altri, quindi io mi devo impegnare ancora di più. Se c'è un fratello o una sorella nella chiesa con la quale io non ho una buona relazione, uno mi deve interrogare perché. Perché non ho una buona relazione con quel fratello o quella sorella? Che cosa ho fatto? Che cosa ho pensato? Che cosa ho detto? O che cosa non ho fatto, non ho detto, non ho pensato, tale da non poter costruire una buona relazione con quel fratello o quella sorella? Già c'è una mia responsabilità. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Assumiamoci la nostra responsabilità. E poi questa responsabilità che cosa è finalizzata? Incitarci all'amore e alle buone opere. Fratelli, noi non possiamo considerare la parola solo come un vademecum di bellissime espressioni. Certamente la parola di Dio è bella. Grazie, è la parola di Dio, per l'appunto. Ma dobbiamo renderla concreta. La teologia, i grandi costrutti di pensiero, le filosofie possono essere anche affascinanti. Ma quello che il Signore Gesù cerca da un membro di Chiesa è vivere la parola di Dio nella quotidianità con i fratelli e le sorelle. Mi sto impegnando io a fare attenzione ai bisogni dell'altro o dell'altra nella mia comunità, ad incitare all'amore, alle buone opere. Mi sto impegnando ad incoraggiarli sempre di più. O mi faccio scoraggiare, oppure io scoraggio gli altri. E allora incomincio a vedere le conseguenze. L'abbandono della nostra comune adunanza. Vedete anche la parola come è precisa. Non dice non abbandonando la comune adunanza. No, no. Dice non abbandonando la nostra comune adunanza. Perché è nostra. La chiesa locale è mia, è tua e di qualsiasi altro membro della stessa. Perché la famiglia è di coloro che ne fanno parte. E siccome la Chiesa è una famiglia, quella famiglia è la mia. E qui purtroppo l'autore della lettera agli Ebrei ci dice come alcuni sono soliti fare. Quindi già allora c'erano alcuni che si erano convertiti, avevano accettato Gesù come Signore, Salvatore e Re, ma poi non sempre erano costanti nella frequentazione. E questa non è una cosa positiva, anzi, all'opposto. Se l'adunanza non è un club, non è un luogo di ritrovo, ma è una famiglia ed è un corpo, io non posso frequentarla, devo viverla tutti i giorni. E devo dirvi con molta sincerità, non sono parole di stile, che voi rappresentate per me un incitamento in questo senso. Perché vedo, anche dal modo di salutarvi, dal modo di parlarvi, anche quando sono stato da voi a Villa Cortese ospite, si percepisce l'amore nell'adunanza. Questa è una cosa che purtroppo oggi molte chiese non hanno. E quando non abbiamo l'amore e nella comune adunanza, la chiesa va a morire, perché diventa un ritrovo. E mano a mano ci si annoia. Non c'è quell'attaccamento e quella volontà, quella passione di cuore, di animo, di intenti, di dire lì c'è il Signore e ci sono i miei fratelli e le mie sorelle. Allora se tutto questo non c'è, se io non vivo quest'amore, questo attaccamento alla mia chiesa locale, io sto disobbedendo al Signore. Fratelli, se io non amo la mia chiesa locale, se io non vivo la mia chiesa locale, se io non esorto la mia chiesa locale, se io non supporto la mia chiesa locale, io sto disobbedendo al Signore. E questo ci viene già dalle previsioni che il Signore ci aveva dato nell'Antico Testamento. Ci sono diversi passi di Genesi che ci richiamano praticamente al criterio del gruppo, della comunità con il Signore al centro. C'è stato un fratello di nome Creeper che ha detto che ogni membro della chiesa invisibile dovrebbe essere spontaneamente anche membro della chiesa visibile. La chiesa invisibile, quella universale, la chiesa visibile, quella locale. In questo contesto ne possiamo leggere Atti 2,47. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Quelli che venivano salvati. La chiesa locale è l'insieme di persone salvate, persone che hanno rinnegato il peccato, che vogliono fuggire via dal peccato, che accettano la guida e la signoria di Cristo. Allora uno potrebbe subito fare la domanda, perché me l'aspetto, perché la fanno. Allora se uno non è unito ad una chiesa visibile, ad una chiesa locale, non è unito a Cristo? No, io non ho detto questo. Perché ci può essere pure una persona che ha creduto nel Signore, si è battezzato, per motivi di lavoro viene spostato in un altro posto, non c'è una comunità. Non c'è una chiesa locale, nemmeno a 2-3 ore di distanza. Ci sono dei posti che hanno delle distanze di tempo da raggiungere una comunità molto più elevate, tipo per esempio in Sardegna. Allora che succede? Che quella persona, perché non frequenta una adunanza, non è unita a Cristo? No, però sono delle eccezioni, fratelli e sorelle. Non è la regola questa. La regola è, biblicamente, che la chiesa locale, per quanto non sia un prerequisito per la salvezza, è una necessaria conseguenza. Mi spiego meglio. A noi non salva metterci l'etichetta evangelico, oppure, in alternativa, come la pensano loro, cattolico, ortodosso, anglicano o qualsiasi altra cosa. Non salva questo. Non salva dire io faccio parte del movimento delle chiese dei fratelli. Sapete come si dice a Napoli? Lo stai dicendo tu, la bocca è tua, dici quello che vuoi. Non è questo quello che ci salva, assolutamente. Ma se io ho accettato Cristo Gesù e il Signore mi ha innestato in una chiesa locale che è stata strumento per la mia evangelizzazione, perché chi mi ha parlato del Signore è un fratello e una sorella che comunque già fa parte di un corpo di Cristo, la salvezza è una conseguenza del mio essere anche parte di quella chiesa. Quindi non è un prerequisito, assolutamente, ma nel momento in cui rispondo all'appello, mi assumo la mia responsabilità e ne diventa una necessaria conseguenza. Questo è fondamentale, fratelli e sorelle, perché se io non assumessi una responsabilità, ma facesse tutto Dio, e capiamoci, a questo punto che senso avrebbe evangelizzare? A questo punto che senso avrebbe portare la parola agli altri? A questo punto che senso avrebbe che io ricordi ancora oggi il giorno, il mese, l'anno in cui ho detto sì ad una proposta, ad una domanda che mi è stata fatta? Ecco perché noi dobbiamo assumerci la nostra responsabilità di essere membri di Chiesa. Addirittura ci sta la confessione di Westminster nella Chiesa anglicana, che dice: al di fuori della Chiesa visibile, della Chiesa locale, non c'è alcuna possibilità di salvezza ordinaria. Perché? Perché se io vivo solamente così, che ogni domenica cambio parrocchia, perché nel cattolicesimo tu lo puoi fare, tu anagraficamente appartieni ad una parrocchia, perché vivi in una strada, sopra un marciapiede specifico, un numero civico, e quindi tu appartieni a quella parrocchia. Però nulla ti vieta che tu puoi andare a partecipare al culto domenicale in un'altra parrocchia. Questo funziona allo stesso modo anche in quella ortodossa o in quella anglicana. Non so se è così anche per quella luterana del nord Europa, ma quando le chiese si istituzionalizzano, alla fine tu puoi andare dove vuoi. Ma non è questa la chiesa. Non è l'edificio e non è l'organizzazione o l'associazione. Ribadiamo che si tratta di famiglia, colonna e sostegno della verità, corpo di Cristo, manifestazione del regno di Dio. Fratelli e sorelle, siamo tirati fuori dal mondo attraverso la chiesa locale. E quindi ogni persona che dichiara di appartenere a Cristo deve appartenere ad una chiesa locale. Oggi molte persone che vanno in chiesa ignorano la responsabilità che si stanno prendendo. Se solo lo capissero, benché sia una responsabilità, lo chiederebbero loro di unirsi. Perché al di là di tutto, vedete, c'è bisogno che nel momento iniziale della decisione questa venga ufficializzata. Voi mi direte: ma Giuliano, ma perché è necessario che si sappia il momento esatto in cui uno diventa membro di chiesa? E io vi faccio, non parlo di registri, ma vi faccio dei casi semplici. Se io devo spostarmi da Giuliano a Ercolano a Villa Cortese, gli anziani della chiesa a cui io sto andando, diciamo Villa Cortese, dovranno chiedere agli anziani della chiesa di Giuliano chi sono, come mi comporto, quali ministeri avevo, come mi sono comportato nella mia esperienza di vita precedente, come la mia testimonianza. Questo è un esempio. Oppure il caso di disciplina. Io non posso disciplinare chi non è membro della mia chiesa. Lo posso riprendere se è un fratello amorevolmente da singolo, ma non lo posso mettere sotto disciplina. Oppure, quando ci sono dei casi dottrinali da affrontare, sì, un fratello ti può fare anche delle domande così, su una piattaforma telematica tipo Facebook, Jitsi Meet, Google Meet o quello che sia, ma io nella mia chiesa locale non rispondo a DR, a domanda rispondo. No, io insegno. I fratelli insegnano e insegnano esattamente quali sono le dottrine bibliche. Questi sono alcuni dei più semplici esempi di che cosa significa essere membro di chiesa e assumersi la propria responsabilità. Poi arriviamo al secondo punto: l'ubbidire dovuto ai conduttori di una chiesa locale. E qui vi inviterei ad aprire le Bibbie in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggeremo i versetti 12 e 13. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 12 e 13. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. E poi c'è un altro passo, lo troviamo in Ebrei, capitolo 13, versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Da questi due passi, che cosa noi deduciamo? Molti credenti sanno che devono ubbidire ai conduttori, ma dimenticano come farlo, o addirittura non dico che non vogliono, ma cercano di star lontano dalla volontà di poter essere sottomessi alle autorità della Chiesa. Fratelli e sorelle, noi ci dobbiamo ricordare che all'interno del corpo di Cristo, nella Chiesa locale, gli anziani non sono eletti. Gli anziani sono scelti dallo Spirito Santo e riconosciuti dalla Chiesa. Non è che si apre una campagna elettorale e si chiedono praticamente i voti, si fa la scheda e si indica praticamente quali sono coloro che prendono maggior numero di voti. Perché io so anche di chiese che fanno praticamente le elezioni all'interno di esse. Qua c'è un'altra questione, c'è il principio del visto verso l'unanimità. Cioè, che significa? La Chiesa si sottomette alla guida dello Spirito Santo, resta in preghiera, resta in attesa. Se già ci sono degli anziani precostituiti, questi probabilmente nel momento in cui ne presentano altri e la Chiesa li riconosce. Se non ci sono degli anziani precostituiti, cioè se la Chiesa nasce così nella spontaneità, perché ce ne sono state nella storicità, lo Spirito Santo deve guidare affinché ci siano le caratteristiche che la Bibbia, la parola di Dio, ci indica. Qua non è che puoi fare l'anziano perché dico cose a caso così non offendo nessuno, o perché sei avvocato, o perché insegni all'università, o perché sei un professionista, o perché sei un grande imprenditore. L'anziano non è niente tutto questo. L'anziano è un servizio fatto ai piedi del Signore. E noi siamo chiamati ad essere sottomessi a questi, indipendentemente dai loro titoli umani, indipendentemente da quelle che sono le loro capacità imprenditoriali o relazionali o di marketing, come oggi si chiede. Oggi si va a guardare allo showman, cioè la persona che ti fa centinaia di ascolti in una realtà, e dice, wow, quello è bravo, perché non fa l'anziano? Fratello, anziano, voi non vi potete immaginare i pesi che portare. L'anziano non è solo un uomo, e sottolineo la parola uomo, che tiene praticamente in ordine la propria famiglia, ma è colui che dal Signore è chiamato a vegliare sull'ordine della Chiesa locale, perché il nostro è un Dio di ordine, non è un Dio di disordine. E il nostro modello è il modello della Trinità, dove c'è Dio nella sua perfetta unità e Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E allora noi fratelli siamo chiamati ad avere riguardo per chi? Per questi che faticano in mezzo a noi. Gli anziani faticano, svolgono un ruolo di fatica in mezzo a noi. Ma voi sapete che cosa significa andare a fare tutte le settimane cura pastorale, o in presenza o telefonicamente, fare discepolato, organizzare l'insegnamento, organizzare tutti i servizi di quelle che è la necessità del corpo della famiglia locale. Costoro, ci dice prima Tessalonicesi che abbiamo letto, ci sono preposti nel Signore e ci istruiscono. Non è un'elezione politica istituzionale e dobbiamo tenerli in grande stima. Attenzione, ma dice di più, non si parla solo di stima umana, ma di amarli a motivo della loro opera. E poi ci dice delle paroline vicine che sembrano strane, perché c'è il punto, stacca e poi dice vivete in pace tra di voi. Che c'entra qua dentro vivete in pace tra di voi? Perché la prima persona in una comunità che viene additata per qualunque problema è l'anziano. C'è qualcosa che non va, è l'anziano. C'è questo non va, è l'anziano. Quest'altro non va, è l'anziano. Però non ci ricordiamo mai che ogni volta che noi imbuchiamo un dito verso un fratello, altri tre tornano a noi. Se voi mettete la mano così, uno va verso il fratello e tre tornano a noi. Se lo mettete anche così, addirittura uno lo puntate in alto, lo puntate verso Dio. E poi si dice in Ebrei, ubbidite, ubbidite. L'obbedienza, vedete, è un gergo militare. Obbedienza significa rispetto, obbedienza significa stima, obbedienza significa amore, obbedienza significa pure che quando io non comprendo, se l'anziano mi dice guarda che sta cosa scritturalmente è così, tu devi sottometterti, lo dice Ebrei 13:17, sottomettetevi a loro. Ma scusate, se io sto nel traffico e c'è un vigile che dirige il traffico e il vigile mi indica devi andare in quella direzione perché la strada qui è chiusa, voi che fate? Riconoscete quell'autorità o no? Vi sottomettete al vigile urbano o no? O disubbidite e fate resistenza al pubblico ufficiale, commettete pure un reato. Voi vi sottomettete, quando più nella casa di Dio, a coloro che vi sono stati preposti. E non dobbiamo fare questo per, tanto per ordine e per comando, ma per scelta, per amore e per non peccare. Perché ogni volta che noi non rispettiamo la parola di Dio, noi pecchiamo, fratelli e sorelle. Qui non è una questione di autorità teologica o religiosa, perché ci sta pure gente, mi dispiace dirlo, anche fratelli di un certo calibro, che pensano che gli anziani debbano avere autorità solo in questioni spirituali, religiose, teologiche. Ma scusate, ma noi abbiamo già la parola di Dio. Che senso avrebbe se dovessi rispettare un anziano solo in questo? Non è così, perché ci sta una marea di situazioni non scritturalmente previste, ma che sono di competenza degli anziani. Vi faccio un esempio concreto. Gli orari delle riunioni. Nella Bibbia si dice a che ora bisogna fare il culto? Il numero delle riunioni. 2-3 volte al giorno. I luoghi delle riunioni. Vediamoci a casa, vediamoci in chiesa, vediamoci altrove. L'impiego delle risorse economiche, la raccolta dell'offerta, gli stili musicali, chi deve cantare, come regolare il coro, come organizzare i giovani. Tutte queste cose. Chiaramente, se andiamo a studiare e a sviscerare, troveremo dei riferimenti nella scrittura. Ma di fatto non è che la scrittura ci dice il culto va fatto solo la domenica, solo di mattina, dalle 10:30 fino alla mezza. Non c'è questa previsione. Non è un codice di procedura civile, la scrittura. È la parola di Dio. È la parola di Dio. E gli anziani non sono custodi solo ed unicamente di materia teologica e religiosa. Perché io dall'anziano vado a chiedere pure consigli. E chiedo, senti, io sto vivendo questa situazione personale al lavoro. Tu che ne pensi? Sto vivendo questa situazione particolare con un mio parente non credente. Tu cosa mi consigli? Ci sono alcuni aspetti concreti che ci indicano in maniera chiara cosa significa assumere questa responsabilità. La comunione formale mostra la differenza tra credenti e non credenti. È chiaro che non è che chi frequenta una chiesa è credente e chi non la frequenta non lo è. Sfatiamo anche quest'altro mito, perché solo il Signore sa quante persone vengono in chiesa e non sono credenti e quando invece non ci possono venire o hanno un problema in questo momento, ma sono dei veri credenti. Questo ce lo dice anche Matteo, capitolo 7, 21, 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Poi c'è anche l'altro passo sulla mietitura, sulla zizzania, sempre in Matteo capitolo 13, ma tutto finalizzato a dire che cosa? E se io so che tu ti sei assunto una responsabilità di risposta ad un appello e diventi membro di chiesa, io non ti devo evangelizzare, ma semmai ti devo incoraggiare, perché tu già sei stato evangelizzato e hai già creduto perché sei un membro di chiesa. Quando io so che tu sei un membro di chiesa, io so come mi devo regolare nel parlarti riguardo a problemi come matrimoni, divorzi. Quando tu sei un membro di chiesa, io so come ti devo rapportare, come ti devo insegnare le qualifiche degli anziani, i diaconi. Se sei un fratello o una sorella che vive nel peccato, io se sei un membro di chiesa, so come ti posso riprendere, perché se non lo sei, io ti posso esortare. Ma la riprensione, la disciplina, addirittura l'esclusione dalla comunione è per i membri. Io non posso mettere fuori comunione un membro di un'altra chiesa o qualcuno che non è membro della mia chiesa. Perché sostanzialmente io ho un membro di chiesa che se non rispetta, io applico quello che sempre amo chiamare il diritto processuale biblico, Matteo 18. Ci vado vicino, ci vado con i fratelli, lo porto davanti alla chiesa, poi dopo per me diventa come un non credente. Quindi che faccio ai non credenti? Li odio? No, li vado ad evangelizzare. Se fosse invece un fratello e una sorella, ma ancora più membro di chiesa, io ti vengo ad incoraggiare e semmai tu verrai sottoposto alla disciplina. Inoltre, la comunione formale permette alla chiesa visibile, alla chiesa locale, di riflettere la chiesa invisibile. La Chiesa locale dovrebbe sembrare il più possibile come il corpo spirituale di Cristo, con una perfetta unità. Giovanni 17, 22, 23 ce lo dice, con una totale sottomissione a Lui, Efesini 5, 22, ed un'assoluta stabilità. Fratelli e sorelle, a nessuno dovrebbe essere permesso di unirsi ad una chiesa locale se la sua professione di fede non è stata provata in modo credibile. Ce lo ricorda anche Giovanni 3, 3. Se viene uno domani mattina in chiesa e dice io voglio essere membro della vostra adunanza, fratello, comincia a frequentarci, comincia a vivere la chiesa, faccio vedere la tua testimonianza, vediamo un attimo che cosa ne pensi su alcune dottrine, su alcune cose, cioè ci si affronta tutto questo. Non che tu vieni, no, no, ma a me mi spetta. Fratello, non ho capito bene. In che senso ti spetta? No, ma io sono un credente, io ho creduto nel Signore, mi sono convertito, semmai mi sono anche battezzato 10-15 anni fa, io adesso vivo qui e voglio far parte di questa comunità. Oggi dobbiamo stare anche molto attenti a come rispondiamo. Perché lui potrebbe dire, allora voi mi state discriminando, non volete permettermi di partecipare alla vostra vita di chiesa. Attenzione a queste frasi, perché poi cominciamo ad avere anche delle implicazioni pratiche di carattere legale. La comunione formale favorisce anche un'amministrazione ordinata. Io so a quali fratelli poter affidare la scelta del Signore. Se io non sapessi chi fossero i membri di chiesa, i fratelli, i membri di chiesa, io a chi potrei chiedere di amministrare per esempio la presidenza o la cena? O chiamarle a portare un pensiero per la parola, la predicazione, gli studi biblici? Mica posso chiamare uno chiunque. Gli anziani che vegliano scelgono per il bene della comunità che gli è stata preposta. Non è che lo fanno così tanto per farlo. Primo Corinzi 14, 40 ci dice ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. A me dispiace, io chiamo questa parola ripetutamente all'attenzione, ordine, ordine, ordine. A volte quando dico ordine e disciplina, qualcuno pensa a qualche reminiscenza di tipo nostalgico fascista, ma non è così, fratelli e sorelle, perché il nostro è un Dio di ordine e di disciplina. Ha creato l'intero universo con delle leggi precise, ha creato il genere umano con delle leggi precise, aveva detto ad Adamo, fai quello che vuoi nel rispetto delle mie indicazioni, ma non andare a cibare dei frutti di quell'albero. E noi che abbiamo fatto? Adamo che ha fatto? Ha incominciato sotto lusinga, è andato lì e ha preso praticamente quello che non doveva. Tutto nasce da là e non è una storiella, è la realtà della storia umana. La comunione formale, quando io so chi è veramente membro di chiesa, questo incoraggia a non rimanere ai margini della chiesa. Se io so che Tizio Caia sta lì nella chiesa e ha un problema, posso avvicinarmi in maniera diversa rispetto a chi non lo è. Perché se io so che una persona che viene in chiesa ci frequenta così ripetutamente, è un discorso. Ma se tu hai accettato il Signore, io posso venire anche con una libertà d'animo e di spirito maggiore e parlarti in maniera diversa, senza avere quelle preclusioni che a volte sono tenuto ad avere nei confronti di chi, come cittadino del mondo, potrebbe avere, dire ma quanta confidenza chi te la dà? Ma chi sei tu? Non so se vi è stata mai detta questa parola, ma chi sei tu che vieni a parlare di queste cose a me? Se tu sei un fratello e fai parte della mia comunità e mi vieni a dire, ma tu chi sei? Mi è stato insegnato, io rispondo, io sono un figliolo di Dio, tu chi sei? Tu chi sei? Io sono un figliolo di Dio, lo sono pure io. E allora siamo fratelli in Cristo, possiamo parlare. E infine su questo secondo punto, La comunione formale favorisce l'istruzione sulla natura della Chiesa. Se io so chi sono i membri, i fratelli e le sorelle, membri della mia comunità, gli anziani, le autorità sapranno insegnare e discepolare quei fratelli e quelle sorelle affinché i doni che lo Spirito Santo ha dato ad ognuno possano essere messi a frutto per la Chiesa locale. E l'ultimo punto, il terzo, l'opportunità, il privilegio del servizio. Coloro che amano Cristo hanno molte opportunità per servire nella Chiesa, come membri di Chiesa. Quando tu ti assumi questa responsabilità, poi ovviamente gli anziani che ruolo hanno? Quello di far venire fuori il tuo dono, le qualità, i talenti che hai e metterli a servizio della comunità. Ti puoi impegnare nella cura dei neonati, dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani, nella cura dei single, delle coppie, degli anziani, ti puoi mettere a disposizione per le presidenze, le meditazioni, i simboli, la predicazione, l'insegnamento. Ti puoi impegnare nella musica, nella strumentazione, nel canto, nel coro. Puoi essere impiegato nel raccolto e amministrazione dell'offerta dei credenti. Ti puoi dedicare all'evangelizzazione. Puoi esercitare il dono di governo. Puoi essere utilizzato nell'accoglienza, nella guardiania, nell'aiutare ad entrare e uscire anche dalla comunità, dalla donanza. Puoi avere un ruolo anche nella sistemazione delle sedie. Fratelli e sorelle, ogni talento, ogni ruolo nella Chiesa ha una funzione. La mia potrebbe essere anche quella di prendere la scopa con lo straccio, il secchio e l'acqua e lavare e pulire a terra, senza vergogna che sono un uomo, senza vergogna che lo faccio. Perché il Signore mi potrebbe chiamare a far svolgere questo servizio. Un modo che rende sicura la realizzazione di questo grande scopo è richiedere che si adempia la responsabilità di essere membro di Chiesa. Io spero che questo concetto questa sera passi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ripeto, io mi assumo non un ruolo, una responsabilità, perché ne dovrò rendere conto a Dio di come io ho messo a frutto i doni e i talenti che lui mi ha dato nella mia Chiesa. E allora io potrei, ecco, avere il privilegio di essere curato a livello pastorale attraverso questo ministero. Potrei avere la possibilità di beneficiare di altre responsabilità, partecipare a campeggi, alle agapi, alla condivisione praticamente a casa dei fratelli e delle sorelle, il confronto, e ce ne sono tanti di passi di questo tipo. La scelta di non aderire ad una chiesa locale è come dichiarare di non volersi rendere responsabile davanti a Dio, fratelli. Se tu non ti assumi la responsabilità di essere un membro di chiesa, non ti stai assumendo la responsabilità di essere un serio credente davanti a Dio. Perché tu sei chiamato a vivere nella chiesa locale. E ogni credente deve bussare alla porta e dire: io voglio vivere in una chiesa locale e voglio fare di me uno strumento nelle mani di Dio. Noi credenti dobbiamo onorare Cristo, essendo chi? Noi siamo la sua sposa. Vedete, per fare proprio l'esempio di questo, è come se due persone dichiarano di essere sposati, ma poi in realtà non lo sono, convivono solo. Noi possiamo approvare la convivenza? No, penso proprio di no, non lo possiamo approvare. E allora a questo punto la stessa cosa vale per noi. Se io sono la sposa di Cristo come membro della Chiesa locale e io devo vivere come una moglie, cioè devo vivere con mio marito, devo vivere con Cristo, nel luogo dove il Signore mi ha chiamato a farlo, nella chiesa locale. Allora ecco che io devo onorare Cristo e devo vivere con Lui nella chiesa locale. Esteriormente, con la formalità di essere membro di chiesa, ma interiormente, nel mio cuore. Visibilmente, partecipando alla vita della chiesa, ma anche invisibilmente, perché il Signore legge i cuori. Ufficialmente, nella chiesa locale con una formalità, ma spiritualmente nel corpo universale di Cristo. Fratelli, e concludo, essere membri di Chiesa è una grande responsabilità, ma gloria a Dio il giorno in cui abbiamo il coraggio di dire: Signore, sono qui e voglio assumermi questa responsabilità. A Dio solo la gloria. Amen.